Vittoria Iacovella, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta.
Grazie.
Qui nel posto delle parole per raccontare di questo libro, sicuramente sui generis, ed è bello che sia sui generis, perché è un libro che stupisce, ma non è stato costruito con l'idea di stupire, è stato costruito e scritto con l'idea di raccontare. Con l'idea di raccontare, Vittoria Iacovella è l'autrice, le illustrazioni sono di Lorenzo Santinelli, la casa editrice Risfoglia, il titolo è I rompiscatole. Vittoria Iacovella, ma perché proprio rompiscatole? Siamo tutti rompiscatole a questo punto.
Siamo tutti rompiscatole. Tu sei un rompiscatole? Sei nato come rompiscatole? Da ragazzino eri un rompiscatole.
Allora, intendiamoci, Vittoria Iacovella, intendiamoci sulla definizione rompiscatole. Io potrei andare a prendere
Esatto. Il
vocabolario, però qui si tratta di rompiscatole non nell'accezione normale, per
non
esempio,
è un'accezione negativa.
Per
allora,
esempio, quello che mi
sono
per quello che mi sono sempre sentito dire, mi sento dire sei un rompiscatole. No, qui rompiscatole è una figura molto positiva. In sostanza,
perché,
è un eroe.
La scelta di questo termine è volutamente doppia, nel senso che noi partiamo dalla descrizione dei racconti di ragazzi, partiamo dai loro difetti, partiamo dalle loro fragilità, dalle loro diversità, da quello che in apparenza sembrerebbe qualcosa di storto, no? Come è storto un rompiscatole? E per poi arrivare a comprendere che questo qualcosa di anomalo che avevano in realtà era la loro marcia in più. E quindi rompiscatole da scocciatori, no? L'accezione tradizionale, diventano invece i rompischemi, i rompipregiudizi, i rompicopioni, e quindi cambiano il mondo, cambiano la propria vita. Loro non sono storie vere, sono ragazzi normalissimi, non pensavano di cambiare il mondo, ma si sono ritrovati dentro un problema a un certo punto, tutti quanti, ognuno a modo suo, e quindi hanno trovato un modo per uscirne. Lo hanno fatto con coraggio, hanno rotto qualcosa che era sempre andato così e così doveva continuare ad andare. Loro hanno detto no e a quel punto hanno cambiato la propria vita e un pezzo di mondo, perché il mondo si cambia una vita alla volta, no?
Si cambia un pezzo per volta, ovviamente. E le storie che Valeria Iacovella ci racconta in questo libro Rompiscatole sono storie di persone che hanno guardato la vita in faccia da un punto di vista molto, molto originale. Tra l'altro ricordo che Vittoria Iacovella è giornalista e videomaker, è inviata dell'Aria che tira, la trasmissione della 7, e ha
sì,
studiato.
In questo momento sto lavorando per Rai 3, da pochissimo.
Per quale trasmissione?
Una trasmissione che partirà tra poco, poi là non c'è ancora stato il comunicato.
Quindi stiamo zitti.
Una trasmissione su Rai 3, sì, quasi per scaramanzia, sì.
Siamo in embargo, però ovviamente,
molto bella,
mi sembra
sì.
Giusto. No? E racconterà di che cosa, se si può dire, questa trasmissione?
Racconterà di persone ispiranti.
Ah, di persone ispiranti,
sì,
ecco.
Sì. Ah. Di persone adulte, però rompiscatole un po' come questi del
libro. È bello, però tenendo conto, mi è venuto in mente, spero di non andare fuori traccia, Vittoria Iacovella, ogni tanto scanalando, come dico io, in televisione la sera, mi imbatto su Rai 3, per esempio, con la trasmissione Non ho l'età, no? Ed è una trasmissione molto bella di racconti, di storie, ed è un atteggiamento di racconto che mi sembra di capire che Rai 3 si stia un po' appropriando del raccontare le persone da un punto di vista molto semplice e nello stesso tempo molto profondo.
Sì, è un trend che Rai 3 ha già preso da un po' di anni, insomma, quello di cercare di ispirare gli altri cercando storie anche poco percorse. Sì.
E questo libro di Vittoria Iacovella, I rompiscatole, racconta di persone, io leggo, spero anche di non sbagliarmi nella pronuncia, e chissà se qualcuno ricorda Valerio Catoia, Sieda Snain, Rubinel Bridges, Felix Filkbeiner, Yusra Mardini, Louis Braille, Bojan Zlat, Aurora Sirigu, Hilary Yip, Carla Jacinto, ecco.
Ma sei stato bravissimo!
Non ne ho sbagliato una, ma che bello!
Anche una l'hai sbagliata!
Ma che bello! Però io, quando ho preso in mano il libro e ho letto questi nomi, e io mi sono detto, e chi li conosce?
Ecco. Dai, Braille, nessuno sa che si chiama Luis. però quello
infatti,
della scrittura.
È certo.
È fantastico, perché tu sapevi, io non lo sapevo, che l'avesse inventata a 12 anni.
No, questo no, però...
È pazzesca quella storia, ed è pazzesca non perché l'ho scritta io, ma perché è pazzesca per come è stata vissuta, è vera. Questo ragazzino si è accecato, il padre era sellaio, il bambino ha preso uno dei ferri del padre, con cui bucava le pelli, e per errore se l'è conficcato in un occhio, poi si è infettato anche l'altro e è diventato cieco. Era un ragazzino molto intelligente che amava studiare, insomma, dopo tante avventure che nel libro sono raccontate, è arrivato a inventare la scrittura con quello stesso punteruolo che lo ha accecato. Che tu dici, ma se l'avessi scritto io scrivendo un romanzo, no, sarebbe sembrato pazzesco, invece la realtà, e così vale per tutti, hanno delle vite e dei momenti di rinascita pazzeschi, proprio che davvero derivano da ciò che li aveva buttati a terra tante volte. Se guardi le illustrazioni, una delle mie preferite, Lorenzo è stato bravissimo, Yusra è la nuotatrice siriana. Allora, lei da nuotatrice, ad esempio, amava nuotare in piscina ma non al mare, è una cosa che da quello che ho appreso è frequente. Non al mare perché nel profondo blu non sai che cosa si nasconde, e lei aveva paura del calamaro gigante, che adesso ci fa un po' ridere, però se ti ritrovi profuga su un gommone in avaria e stai per morire, questo calamaro gigante diventa la metafora della morte, della guerra che ti inghiotte, no? E Lorenzo che cosa ha fatto? Ha disegnato l'illustrazione partendo dalla prospettiva del calamaro, quindi tu Yusra la vedi da sott'acqua mentre nuota e trascina con la corda il gommone per salvare poi tutti gli altri profughi. E poi quel calamaro sarà anche la sua forza, il momento in cui, quando non ce la fa proprio più, quando dice ok, adesso un'altra bracciata e poi affogo e poi muoio, e invece ce la fa. Un'altra ancora, no?
E questa, tra l'altro, questa immagine che racconta Yusra Mardini di Lorenzo Santinelli è proprio il punto di vista diverso, no?
Sì.
Tutti noi avremmo disegnato qualcos'altro, invece Santinelli si mette nello sguardo del calamaro gigante ed è lì uno spostamento di immagini. D'altra parte, questi rompiscatole hanno spostato l'attenzione anche loro, no? E spostando l'attenzione hanno avuto possibilità straordinarie, no? Per esempio Felix Finkbeiner, ad esempio.
Sì.
Ne scopriamo alcuni senza scoprirli tutti, perché lo lasciamo ai nostri.
Felix aveva 8 anni quando, un po' come sta facendo Greta oggi, adesso Felix ha 20 anni, 20 e qualcosa,
aveva una particolare vocazione.
Sì, aveva questa vocazione che lui ha scoperto poi, cioè lui era soprannominato in casa martello pneumatico, c'era proprio, sai, quei ragazzini che da quando ti svegli a quando ti addormenti ti tartassano, no? E lui era così. Però quello che sembrava un difetto in realtà poi è diventato davvero il suo superpotere, e quindi è riuscito a convincere tantissime persone, all'inizio in Germania, quindi a piantare alberi, e poi in tutto il mondo, perché poi lui ha parlato alle Nazioni Unite, è andato negli Stati Uniti, e adesso punta a piantare 1 bilione di alberi, 1 bilione, quindi all'inizio è riuscito a convincere le nazioni a piantare 1 milione di alberi l'anno per ciascuna nazione. Ti rendi conto che cosa significa? Qualcosa di immenso. E quando lo senti parlare, lui dice una cosa bellissima, dice: prima erano gli adulti che raccontavano le favole a noi bambini per farci addormentare, ora siamo noi.
Vittoria Iacovella, la storia, per esempio, quella che apre il libro, è una storia difficile, difficile da raccontare, soprattutto difficile da vivere, è la storia di Valerio Catoia. Ecco, Valerio Catoia ha una particolarità, e questa particolarità della sua vita lo può rendere dentro un ambito di handicap, certamente, però il suo essere rompiscatole, il suo essere eroe, lo trasforma in qualcos'altro.
Sì, Valerio è nato down, con la sindrome di Down, e i ragazzi down sono per natura ipotonici, che significa con muscoli meno forti, ecco. Invece Valerio si è dedicato allo sport sin da quando era piccolino, al nuoto. E non solo questo, quindi ha iniziato rompendo tutta una serie di schemi. Di Valerio la cosa che io amo è il racconto della squadra, della sua famiglia, perché come vedrai in ciascuno di questi racconti non c'è il racconto di un'isola, non c'è il racconto di una sola impresa di un ragazzino, perché nessuno di loro è isolato, ma ciascuno è prodotto anche della propria famiglia o del contesto. E quando ho intervistato Valerio, ho intervistato tutta la sua famiglia. E infatti quello che lui è riuscito a fare, a salvare la vita a una bambina, mentre tutti gli altri sono rimasti a guardare, lui era a Sabaudia, c'era un mare molto forte, una bambina stava affogando. Nessuno è andato a salvarla, è andato lui. Il padre ci ha provato, ma non ce l'ha fatta perché il mare era troppo forte. Ecco, se lui è arrivato a fare quello che ha fatto, è stato perché la sua famiglia si è sempre rifiutata di entrare negli schemi limitativi del ragazzo down, ed è stato perché la fiducia che lui ha potuto coltivare in se stesso è stata talmente forte che a un certo punto anche un down può salvare la vita a delle persone. Aveva fatto un corso di salvamento. Chi è che fa fare un corso da bagnino, diciamo, a un ragazzo down? Cioè, pensate anche alla apertura mentale della famiglia, degli istruttori, degli insegnanti, di quelli che gli sono attorno. Ovviamente Valerio ha degli antagonisti, come ogni eroe, no? Il principale antagonista è il pregiudizio insito nello sguardo di chi lo vede down, chi lo ridurrebbe dentro una boccia di vetro. Infatti nell'illustrazione di Lorenzo, Valerio che cosa fa? Esce come un pesciolino dalla boccia di vetro e si tuffa nel mare in cui poi salverà la ragazzina, e tutti gli altri stanno lì stesi a prendere il sole, girati dall'altra parte. E questo è quello che è realmente accaduto, non è una metafora letteraria, è la realtà che è più poetica di quello che noi riusciamo davvero a rendere tante volte.
E questo libro, I rompiscatole, racconta di storie molto umane, di questi eroi senza mantello, ma Vitale della Covella invece ci porta storia dopo storia a entrare nell'umanità di queste persone, a entrare nel loro sguardo, e quindi credo che sia questo la cosa più bella che scopriamo da queste 10 storie di straordinario eroismo. Incontrare l'anima. E a proposito di anima, nell'introduzione di questo libro Vittorio della Covella ci cita uno degli studiosi dell'anima per eccellenza, James Hillman, ecco, sì. E che credo sia una citazione giusta, perché il pensiero di Hillman attraversa tutte queste storie. Vuoi raccontare ai nostri ascoltatori la teoria della ghianda?
Allora, secondo Hillman ciascuno di noi quando è bambino è come una ghianda, e dentro la ghianda c'è già l'intera quercia stessa. Che significa? Quello che io amo di Hillman, ma l'ho scoperto dopo, mentre in una fase finale della scrittura, a dire il vero, e quando ho letto Il codice dell'anima, ho detto ma questo è tutto quello che io volevo mettere nei rompiscatole, è proprio l'anima dei rompiscatole. È questa. Lui dice che ciascuno di noi quando nasce ha un daimon. Un daimon che lo accompagnerà per aiutarlo a trovare il proprio destino, la propria vocazione, il proprio talento. Ed è così, infatti, il calamaro, altro non è che il daimon, il calamaro di cui parlavamo per Yusra, così come anche la boccia di vetro, no? della disabilità di Valerio, è un daimon, no? È il tuo antagonista, oppure il tuo limite, quella che tu vedi come tua imperfezione, che in realtà altro non è che il sintomo recalcitante del tuo talento. È questo che andrebbe mostrato ai ragazzi, ai ragazzini che tante volte sono pieni di complessi, di paure, di timori, no? Di sentirsi difettosi. Ma questo è anche quello che mi piacerebbe che arrivasse a noi adulti, un modo diverso di ascoltare i ragazzi e di vedere il loro essere magari irrequieti in alcuni momenti. Se noi riuscissimo ad ascoltarli in modo diverso, probabilmente li sosterremo anche in modo diverso, davvero li aiuteremo a trovare il loro talento, ecco perché a me piacerebbe che il libro fosse letto anche dagli adulti.
Anche perché gli adulti spesse volte covano dentro loro dei pregiudizi che non hanno nessuna ragione, no? Nei confronti dei ragazzi, nei confronti delle istituzioni, nei confronti di tutti. Questo libro è un libro di aperta speranza, ma una speranza, come dicevano un tempo, docta spes, non è una speranza così tanto per dire. La speranza è difficile da conquistare, sacrificio e impegno ogni giorno. Aurora, per esempio, Aurora che litiga con tutti, rifiuta un abbraccio e sembra veramente uno scarto, perché queste persone che Vittoria Racovella ci racconta sono persone che vivono la parola scarto in una maniera importante, perché sembrano degli scarti, però giorno dopo giorno con il loro impegno, come Aurora, per esempio, fino a rifiutare
Aurora.
tutti, Aurora è un altro di quegli appuntamenti insieme con la speranza, insieme con la fatica, e c'è da commuoversi leggendo queste storie.
Sì, Aurora ha commosso anche me quando l'ho intervistata. Sì, Aurora, forse anche Carla, in due proprio mi hanno frullata, posso usare questo termine poco. Aurora è una ragazzina che ha un vissuto difficilissimo e per questo non era mai stata intervistata, quindi in una situazione protetta. Poi piano piano entrando in relazione con la famiglia, alla fine hanno accettato di fare questo, ma è stato un percorso. E lei era proprio una ragazzina, cioè è stata lasciata dalla famiglia, in una casa famiglia, la mamma è andata via, lei e il fratello sono stati lasciati lì soli, poi è stata accolta da un'altra famiglia. Lei era una bambina difficile, piena di rabbia, riempiva di calci, di morsi la madre, non si faceva abbracciare da nessuno. Il primo abbraccio che la madre adottiva, sua attuale madre, ha avuto da Aurora è stato quando poi è successo quello che è successo quando Aurora ha salvato il suo amico. Lei era talmente frastornata, talmente distrutta la ragazzina, che a quel punto si è sciolta e ha abbracciato la madre, ce l'ha fatta per la prima volta. Non è un film, quello che ripeto, dici, ma sarebbe perfetto in una sceneggiatura. È la realtà. Di Aurora, per esempio, Aurora aveva un incubo che era questo lupo, come molti bambini hanno, questo lupo feroce, che era pronto dal buio a uscire per sbranarla. E la cosa bella, se tu guardi l'illustrazione, c'è questo capannone, no, riprodotto in modo grafico, sul quale ci sono due bambini sul tetto, uno sta cercando, è sul bordo perché vuole gettarsi giù, l'altra un po' più in là, e intorno c'è un lupo gigante, una lupa quieta che dorme, come una lupa quando ciambellata accoglie il cucciolo, no? E così è stato, perché lei nel momento di maggiore difficoltà, nel momento estremo della sua vita, ha sentito la lupa accanto a sé che annusava l'aria e con i sensi vegli è riuscita a capire cosa era giusto e non giusto fare. Vedi, se parliamo da grandi, da adulti, Aurora aveva un disturbo importante, che era quello di molti traumatizzati, quello di dissociarsi dal proprio corpo, no? Sai che quando c'è un trauma grave, anche fisico, ma anche morale, purtroppo c'è questo meccanismo di difesa per cui l'anima è come se scappasse via, la persona non sente più nulla, si dissocia. E Aurora soffriva anche di questo. In quel momento, però, nel dissociarti non ti permette di rimanere legato a quello che sta avvenendo, in un certo senso ti rende ancora più vulnerabile, perché non sai bene che cosa devi fare se non ti rendi conto di quello che sta avvenendo, se non lo senti pienamente. Quindi lì Aurora, per salvare il compagno, è stata costretta a sentire tutto, tutto davvero, e in questo senso è stata aiutata dalla lupa, la parte selvaggia anche di sé, e ce l'ha fatta, è riuscita a salvare il compagno, tant'è che il Presidente della Repubblica l'ha salvata dicendo, grazie all'empatia, Aurora è riuscita a salvarlo. Allora, quando lei poi l'ha letto il racconto, mi ha detto che è stato anche un percorso anche per lei, no? La stesura di questo racconto, è stato per scoprire che cosa quasi era avvenuto, no? In un altro modo.
Questi 10 rompiscatole hanno tutti un sogno da realizzare. Arricchire la vita di persone come loro, salvaguardare il creato, essere semplicemente a disposizione del prossimo. Sono folli, testardi, arrabbiati e anche feriti. Non sono supereroi, sono solo ragazzi che credono in qualcosa. Credono fortemente che non sono le parole a cambiare il mondo, ma solo i fatti. Che le barriere esistono per essere abbattute con tenace caparbietà, che prendersi cura del bene comune sia un grande insegnamento e che non esiste cosa più bella che lottare insieme per un unico obiettivo. Queste sono alcune delle parole di Dilma Aurea Mannucci Ratti, vicepresidente di ESRI Italia, che ha scritto nella prefazione il suo pensiero a riguardo di questi rompiscatole, scritto da Vittoria Iacovella con le illustrazioni di Lorenzo Santinelli. Prima di salutarci, Vittoria Iacovella, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Allora, ne ho un po', Il codice dell'anima sto continuando a leggerlo e poi sto leggendo, ho aperto Melissa Panarello, Il primo dolore, e poi Fabio Mazzeo, La solitudine degli amanti, ce li ho tutti e tre sul comodino.
Tutti e tre in lettura contemporanea.
Io sono un po' così purtroppo, sono una
Succede, no?
lettrice, sono vorace e un po' disordinata, però li leggo tutti.
Bene, grazie
Ah, sì,
ancora.
e poi ho letto anche Mancuso, La nazione delle piante, La costituzione delle piante. Ecco.
Quello è un libro
Sì,
particolarissimo, proprio, che è un libro
sì.
che ci rende veramente partecipi di un progetto che è il progetto della natura. Le piante diventano, se si legge Stefano Mancuso, le piante poi le si guardano in un'altra maniera, è
Sì, è
inutile,
vero.
veramente.
Mi piacciono i libri che mi aprono prospettive diverse, ecco, questo tanto. Lo penso a tutti, dai.
Grazie ancora,
Speriamo.
Vittorio Racovella, e buon
Grazie a
lavoro.
te davvero. Buona giornata.